Urban. Eventi e storie dalle città.
Qui da Radio 24 vi parla Alessandro Agostinelli. Buonasera agli ascoltatori e benvenuti a Urban. Staremo insieme anche stasera fino alle 21 e parleremo dei centri storici delle città italiane. E quindi vi porteremo nel cuore della città, nel suo centro storico, che in realtà spesso è una zona trascurata, in qualche caso abbandonata anche dai residenti, con molti uffici che si sovrappongono alle abitazioni. In altri casi ci sono afflizioni diverse, il traffico, illegalità spicciole, eccetera. Però ci sono anche esempi diffusi nella nostra penisola di grande attenzione alla qualità architettonica, con grandi recuperi e restauri di dimensioni anche rilevanti. Tutto questo evidenzia chiaramente un patrimonio, una ricchezza architettonica elevata per il nostro patrimonio urbano. Infatti i centri storici esprimono pienamente l'essenza, forse quella più autentica, delle origini italiane. Parleremo di questo con moltissimi ospiti, però insomma chi vuole intervenire tra voi ascoltatori lo può fare come al solito telefonando al numero verde 828 11 11. Oggi vogliamo sapere da voi in diretta qual è il vostro centro storico preferito. Raccontatecelo al numero verde 828 11 11. Poi tra poco vi darò anche il primo indizio per scoprire la città nascosta, e quindi ricordo che chi indovinerà poi alla fine riceverà un libro per l'estate. E adesso un
molto caldo in questa macchina a quest'ora di notte, con le palpebre pesanti come ossa rotte. Se potessi almeno aprire un po' di più il finestrino, ma c'è Gianluca che dorme, non mi pare carino. Comunque arriva appena un timido respiro di mare, come un odore di scogli, di muschio e di sale. Questa è l'Euca che ci chiama dal retrovisore. Siamo partiti da poco, ma già mi sembrano che poi per me guidare in fondo è sempre stato un piacere. Così decido da solo dove mi devo fermare. Ma qui mi pare che fermarsi sia come morire. Anche se ho 31, mi guarda, non la voglio sentire. Così proseguo in questo viaggio, in questa Puglia infinita. Inizio inevitabilmente a ripensare alla vita. Non ho la forza di soffocare i pensieri. Chissà se accelerando tornano un po' più leggeri. Invece niente, 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 niente da fare. C'è qualcosa dentro che spinge, che fa male. Invece niente, 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 niente da fare. C'è qualcosa dentro che spinge, mi costringe ad urlare, ah, 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 ah. E mi costringe ad urlare.
Daniele Silvestri con un brano che parla di Otranto. Infatti, se avete ascoltato con attenzione, all'inizio parla di Puglia e parla proprio di Otranto. Noi ne parliamo con il suo personaggio forse più rappresentativo, il sindaco Francesco Bruni. Buonasera, sindaco.
Buonasera a voi.
Buonasera. Allora, io leggo sulla guida blu del Touring Club, fatta in collaborazione con Legambiente, che voi avete un sacco di primati. Allora, avete proprio 5 stelline che vengono attribuite a chi ha pregio da un punto di vista naturalistico. Poi avete 5 vele per quanto riguarda come dire, l'offerta di balneare. Poi i 5 petali che danno qualità di servizi ricettivi, turistici, della mobilità, i rifiuti, eccetera. Ancora un simbolo con le onde, la pulizia del mare, la presenza di servizi per disabili. Insomma, è veramente un posto eccezionale.
Detta così, sì, alla fine c'è una serie di valori e di risultati conseguiti nel corso degli anni che possono anche legittimare questo tipo di classifica, ma come tutte le classifiche poi si presta a interpretazioni e a giudizi, poi sia quelli precedenti, diciamo, che quelli poi successivi, perché il bello e il brutto delle classifiche e delle graduatorie o delle scale di valori che insomma si cerca di utilizzare per dare poi comunque un giudizio finale, conclusivo su una località, e che poi il giorno dopo bisogna poi gestire i problemi anche di questa notorietà.
E poi spesso non si può vincere sempre, per usare un paragone automobilistico, come fa la Ferrari. Senta, ma quanto di tutto questo si può attribuire in realtà al presente e quanto si può attribuire invece a quello che è la realtà storica di Otranto, che poi è la città più orientale d'Italia, dista dall'Albania pochissimo, 70 chilometri, e in qualche modo il suo centro storico, che ha vissuto 5 secoli bizantini di grande rigoglio artistico, architettonico, come dire, qualcosa incide, no, in questo?
Ma io ritengo proprio, sì, lei ha proprio detto quello che forse è il proprium della nostra città. Ci possono essere dei primati in materia ambientale conseguiti soprattutto con una coscienza diffusa negli ultimi 30 anni, che ha fatto di Otranto una città con scarsi esempi di abusivismo, ma parliamo di cose minori che venivano stroncate sul nascere, e quindi con una consapevolezza del ruolo e dell'importanza del nostro ambiente, che magari nel sud non è una cosa facile. È stato facile per esempio per me rappresentare un no al condono non appena è stato così solo accennata la possibilità, perché sapevo di interpretare gli umori di 5.000 abitanti di Otranto senza nessun distinguo politico o socio-economico.
Sì, forse anche questa dimensione, diciamo, che le permette di avere anche, come dire, una risposta immediata in qualche modo. Senta, Sindaco, stia con noi perché continueremo a parlare di Otranto, però dopo le informazioni sui mercati finanziari.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Allora, Sindaco Bruni, Otranto ha un centro storico molto importante, ci sono molti monumenti, anche millenari, qualcuno molto antico. Qual è la dimensione del centro storico in relazione poi alla città nuova?
Il centro storico di Otranto è un centro storico, da un punto di vista così urbanistico, non grande, forse proporzionato poi alla consistenza demografica di Otranto attuale, che è una città, come dicevo prima, di 5.400 abitanti. E sicuramente in passato era qualcosa di più importante, perché poi vi era il nucleo di quella che era la città, soprattutto nel Medioevo, quando la consistenza demografica di Otranto era anche più elevata e magari c'era una presenza diffusa anche all'esterno della parte fortificata, che poi fu fortificata in modo più significativo dopo la presa dei turchi nel 1480. La cosa bella del centro storico di Otranto è che, essendo piccolo, conserva e contiene dei monumenti di straordinaria importanza, tutti vicini nel raggio di 50-100 metri, è il caso del Castello Aragonese, della Cattedrale Romanica del 1080, che ha poi il mosaico pavimentale del 1100, che è, diciamo, forse la cosa più bella che abbiamo ad Otranto, che è un po' una summa di tracce culturali e di provenienze, diciamo, di influenze religiose che mettevano insieme Oriente, Occidente, la cultura bretone, il Nord Europa, l'India, il Vecchio e il Nuovo Testamento. A fianco a voi alla cattedrale abbiamo anche una chiesa bizantina, che è quella di San Pietro, piccolina, uno scrigno, ma importante sia come monumento di per sé, e anche quella una traccia di quello che è stato sempre poi il destino di Otranto. Un po' il centro storico rispecchia questo destino storico e geografico di Otranto, città ponte, città provincia, e quindi, diciamo, parte così ultima della penisola, ma in certi momenti invece avamposto nel Mediterraneo di quelle che poi erano anche le politiche europee e invece del Medio Oriente, che si andavano poi a confrontare Venezia, l'Islam, i turchi, per esempio proprio all'epoca dell'eccidio del 1480. Quindi il centro storico non è solo un'entità urbanistica, ma è proprio un insieme di tracce culturali e di reminiscenze storiche molto importanti, e chi visita il centro storico di Otranto resta proprio impressionato da questa presenza, assenza, diciamo, di queste figure storiche, di questi personaggi, di elementi come per esempio l'influenza avuta dalla presenza ad Otranto di un monastero che era quello di San Nicola di Casole, dove i monaci greci di rito greco riprendevano, studiavano e trascrivevano testi non solo della cultura appunto della Chiesa greca, ma anche dell'Islam, ma anche di altre parti del Mediterraneo.
Io ringrazio molto il sindaco di Otranto, Francesco Bruni, per essere stato a Urban con noi. Buona serata, sindaco.
Arrivederci.
Buonasera. E vi ricordo che sabato 11 settembre, proprio nella Cattedrale di Otranto, ci sarà un concerto dell'Orchestra RAI, diretta dal maestro Riccardo Muti. Adesso, informazione con GR24.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Oggi a Urban parliamo di centri storici, abbiamo iniziato con il sindaco di Otranto, un centro storico di una cittadina del sud molto importante, molto antico e anche molto prezioso perché ben conservato e ben tenuto. Però, oltre a parlare di centri storici, noi vogliamo anche che voi riusciate a scoprire la città nascosta di oggi e quindi vi do il primo indizio, aprite bene le orecchie. Nella città nascosta è nato un famoso regista che in questa città girò un episodio del suo ultimo film, film realizzato assieme a un noto regista tedesco. Questo era il primo indizio per scoprire la città nascosta di oggi. Per partecipare potete inviare un messaggio SMS al nostro numero 349-238-6666, indicando il vostro nome, la vostra città e il numero di telefono dal quale scrivete. Quindi iniziate a provare mandando messaggi SMS al 349-238-6666. Adesso un brano che si intitola Piazza Cavour, è un racconto di Luigi Grazioli, direttore della rivista Nuova Prosa, che proprio in questa rivista Nuova Prosa, in un numero monografico dedicato alle città, parla di Milano e di Piazza Cavour.
Piazza Cavour, per essere una piazza, è piuttosto strana. E più che strana, paradossale. In un certo senso è il contrario delle tipiche piazze italiane. Infatti non è uno spazio aperto, ampio, regolare, ben delimitato, un luogo dove si sta e dove si va per starci, o dove si ha l'impressione di starci o di poterci stare anche quando vi si passa soltanto. Ma è invece un luogo dove, appunto, si passa soltanto, dove anche la sosta appare provvisoria. Una pausa imprevista e disagevole nel transito, uno spazio di soli tragitti, provvisoriamente reso solido dagli attraversamenti, come se non fosse che la secrezione spaziale, indiretta e instabile, dei percorsi che di volta in volta vi si incrociano per subito separarsi, sostituiti da altri, altrettanto provvisori, pur se molto simili persino nei vettori, senza soluzione di continuità. Tanto che si dubita che, se il moto cessasse, anche la piazza sparirebbe. I palazzi, che altrove delimitano le piazze, sono qui come minati dalla cancrena della precarietà, erosi da un'inconsistenza essenziale alla quale si sforzano di porre rimedio addobbandosi di un'irrisoria monumentalità, con un eccesso di decorazioni e di protesi, marmoree e luminose, che però alla fine non fanno che sottolinearne l'evanescenza. Ritrovarli lì, da un giorno all'altro, suscita sensazioni faticose e deprimenti, quelle trasmesse dalla ripetizione senza fine di sforzi titanici quanto inutili, sgraziati quanto più si intestardiscono a resistere e sempre più molli e cedevoli, anche se viscosi, man mano che si irrigidiscono nell'aspirazione alla solidità. Il passante vi percepisce un disagio insostenibile e per questo non li degna di uno sguardo, li oltrepassa con movimenti caricaturali o, se proprio in essi è la meta del suo percorso, vi si getta dentro come in una voragine repellente quanto irresistibile, con la risolutezza disperata di chi ha deciso di farla finita una volta per tutte. Perché non ci sono altre vie di scampo, o almeno poi non ci si pensa più, né lui né altri, che si affrettano a dimenticarlo completamente e infatti dopo un po' non ricordano nemmeno di avere dimenticato qualcosa. Anche i palazzi lo sanno. E così se ne stanno da soli, ciascuno nascosto dall'altro, in totale estraneità, chiusi nel proprio isolamento, nella propria oscena differenza, ciascuno prigioniero della propria irrimediabile bruttezza di cui nessun altro, pur vergognandosi della propria, intende condividere la compagnia. Talvolta rigettano dalle loro fauci qualche miracolato che per un attimo si guarda attorno spaesato, si dà una lisciatina ai vestiti e si allontana di corsa o salta sul primo tram che passa senza curarsi della destinazione.
Bene, Luigi Grazioli, Piazza Cavour, un brano tratto dal numero monografico sulle città, dedicato alle città, di Nuova Prosa, una rivista letteraria di Greco e Greco Edizioni. Dunque, se scrivete la soluzione per la città nascosta, indicate anche il vostro nome e il vostro numero telefonico, perché altrimenti noi vediamo, per esempio, Verona, e poi non sappiamo a chi riferire questo nome. A parte il fatto che Verona è appunto sbagliato, non è la città nascosta di oggi. E poi per partecipare e dire in diretta qual è il vostro centro storico preferito, dovete telefonare al numero verde 828 1111, come ha fatto Carlo da Rimini, che è qui con noi. Buonasera, dica.
Buonasera, salve. Dunque, guardi, io mi sono sentito in dovere di lanciare una... di spezzare una lancia a favore del centro storico di Rimini, la città che peraltro mi ha dato i natali, ecco, perché Rimini viene ricordata quasi solo esclusivamente per le sue stazioni balneari, per le sue spiagge, per la riviera, le sue belle discoteche, e viene quasi sempre dimenticata per il suo bellissimo centro storico, peraltro di origini romane, di cui rimangono moltissime tracce e verso il quale gli stessi riminesi hanno, diciamo così, nutrono un culto profondo durante tutto l'anno, e in particolar modo proprio d'estate, quando cercano di fuggire il turismo che invece, diciamo così, prolifera in quantità molto massicce sulle spiagge. Ecco.
Benissimo, io ringrazio Carlo da Rimini per la sua segnalazione. Lei ha vinto come dire, una medaglia dalla Proloco di Rimini per questo suo inno al centro storico della sua città. Grazie. Allora, parliamo di centri storici e continuiamo a farlo in una chiave un po' speciale, perché parliamo dei centri storici visti dai bambini, e ne parliamo con un esperto di laboratori sull'immagine creativa, che è Alberto Cerchi, che ci risponde da Genova. Buonasera, Cerchi.
Sì, buonasera.
Buonasera. Voi avete fatto un lavoro insieme a Coca Frigerio molto importante, e in sostanza avete portato i bambini per il centro storico di Genova, che ricordo è il più grande d'Europa, e avete in qualche modo cercato di capire come i bambini vedevano queste facciate dei palazzi, le chiese. Inizia questo libro che avete scritto, Viaggio nella creatività infantile, Genova, parlando appunto dei leoni, di due leoni della facciata del Duomo, della Cattedrale di San Lorenzo, che sono ad altezza di bambino, possono essere cavalcati, e quindi avete fatto un lavoro anche proprio su alcuni oggetti del patrimonio artistico del vostro centro storico.
Sì, direi che è stato proprio questo, cioè noi abbiamo fatto un lavoro che è stato dedicato in qualche misura alla città di Genova nell'anno in cui Genova è capitale europea della cultura, per cui insomma ci sentivamo anche di partecipare con i bambini a questo evento, perché insomma arrivano i turisti, arrivano la città è visibile e vivibile da adulti, ma anche dai bambini, e per cui ci interessava proprio che i bambini lasciassero una traccia in questo anno della capitale europea della cultura. E allora abbiamo pensato proprio di organizzare questo progetto, che è poi finito in una mostra, in un luogo tra l'altro altrettanto bello e simbolico della città, che è una chiostro che si chiama Santa Maria di Castello, nell'Acropoli, nella parte più antica. Naturalmente prima di tutto questo c'è stato un viaggio anche perché era il tema oltretutto di questo 2004 di Genova, era proprio il viaggio. Per cui un viaggio attraverso la città, nel centro storico specialmente, nell'Acropoli ancora più specificatamente, per cui in una parte con anche dei problemi, ma soprattutto con delle grandi bellezze. Tutto questo oltretutto ha avuto anche come filo conduttore le città invisibili dell'infanzia, che è stato un progetto che si è chiamato proprio così, alludendo naturalmente a Calvino. E allora i bambini hanno scoperto un sacco di cose che apparentemente sono invisibili, ma che però poi appaiono improvvisamente negli scorci di questa città, con grandi palazzi, con grandi portali, con grandi sovrapposizioni di stili. Ecco, questo è soprattutto Genova, il centro storico di Genova, una grande sovrapposizione di stili.
Senta, Cerchi, come avete lavorato materialmente? I bambini che cosa hanno fatto dopo questo primo lavoro di osservazione, di ricerca, come dire, sul centro storico proprio, per strada? Dopo,
certo,
cosa è successo?
I bambini si sono messi praticamente a lavorare, perché poi questo è un metodo che, questo volevo sottolinearlo, parte da Bruno Munari, che è stato direi forse l'unico grande artista in Italia che ha capito l'importanza del lavoro con i bambini e per i bambini, per cui questo è un metodo che parte da lì, quindi parte dal fare, dall'usare i materiali, la manipolazione, i colori, le forme. E quindi una città osservata attraverso proprio le sue forme, i suoi colori, le suggestioni che possono dare i muri, riprodurli con il cartone, veramente i segni, la grafica, il colore. I bambini abbiamo fatto con i bambini e con gli insegnanti dei laboratori nelle scuole, ma anche in certi luoghi, diciamo, privilegiati. Ci sono dei luoghi a Genova che sono molto belli per lavorare con i bambini, no? Uno per esempio è la biblioteca di Amicis, con grandi finestroni che guardano il mare. Un'altra è una grande scuola dove si vede tutta la città, per cui la città vista dall'alto. Ci sono questi asili sospesi sopra il centro storico. Non scordiamoci che è la città di Luzzati, e per cui le immagini di Luzzati rendono abbastanza bene questo groviglio, questo collage, queste forme. I bambini questo lo capiscono molto bene e le loro riproduzioni sono spesso proprio questo stile che diventa illustrazione, diventa fiabesco, diventa invenzione, e allo stesso tempo però coglie anche questo aspetto della città.
Bene, allora Cerchi, io ricordo anche che a ottobre voi farete un laboratorio all'interno di una mostra che si terrà a Palazzo Ducale, di cui il curatore è Germano Celant, e l'allestimento di Gaia Ulenti, ed è una mostra di un connubio tra arte, scultura e architettura, giusto?
Sì, questa è una mostra molto importante che appunto partirà a ottobre, si chiama Arte e Architettura 1900-2000, ed è proprio questa volontà, almeno credo nella volontà di Celant, quella di mettere insieme, trovare i punti di contatto tra gli artisti, scultori, pittori, architetti, che ragionano tutti in termini di forma, ragionano tutti in termini di spazio, di colori, per cui insomma sarà veramente molto interessante, e soprattutto sarà interessante vedere il fuori di questa mostra, perché sono previsti dei grandi allestimenti proprio nella città.
Bene.
Installazioni molto grandi di Renzo Piano, di Aldo Rossi.
Certo.
E noi faremo un laboratorio che si chiama Il gioco delle forme, che sarà un gioco ancora una volta tra la seconda e la terza dimensione, per cui partire dal piatto e arrivare ad un discorso di sculture di terza dimensione, sempre fatto con i bambini.
Va bene, allora io ringrazio Alberto Cerchi, esperto di laboratori sull'immagine creativa, di essere stato con noi e di questo suo contributo sul centro storico di Genova e il lavoro dei bambini. Grazie Cerchi, buona serata.
Grazie a lei, buona serata.
Vi ricordo che per partecipare e dire qual è il vostro centro storico preferito dovete telefonare all'800 28 11 11. Adesso informazioni sul traffico.
Urban, eventi e storie dalle città.
349-238-6666 è il numero per mandare i vostri messaggi SMS e indovinare la città nascosta di oggi, indicando il vostro nome, la vostra città e il numero di telefono. Dunque, la città, caro Francesco, non è Rimini, quindi secondo indizio, e aprite bene le orecchie, i palazzi e le ville di questo comune sono conosciuti con il nome di Delizie. Era il secondo indizio per scoprire la città nascosta di oggi, e noi continuiamo a parlare di centri storici e lo facciamo insieme al presidente della provincia di Siena, Fabio Ceccherini. Buonasera Ceccherini.
Buonasera.
Buonasera. Voi avete avuto un'idea originale, direi. Avete tentato, o state tentando, un patto tra residenti e turisti che visitano Siena. Un patto anche per la sostenibilità del centro storico di questa città, mi sembra. Lo slogan è da turista a cittadino. Che cosa significa?
Beh, come diceva lei, stiamo tentando. Tentativo in corso che a dire il vero riguarda tutta la provincia, quindi non solo il capoluogo, non solo Siena, ma tutti i comuni della nostra provincia, da San Gimignano a Pienza a Montepulciano e così via. Ed è un progetto che prevede diverse cose molto ambiziose, che comporta un vero e proprio contratto dove intanto ci sono gli impegni degli amministratori, dei cittadini, degli operatori della nostra provincia, delle nostre città, dei nostri borghi, che sono impegni di buon governo, direi con una sintesi, e un'offerta di vantaggi agli ospiti, ma anche una richiesta nei loro confronti di partecipare alla vita in qualche modo delle nostre comunità, di non essere quindi solo visitatori, ma appunto in qualche modo cittadini che sono sensibili e in gran parte lo sono, tra l'altro, a chi avviene in provincia di Siena, nei nostri centri storici.
Senta, Ceccherini, questo patto però presuppone un'adesione formale. Che cosa significa? Ci spiega bene in cosa consiste questo patto?
È un vero e proprio, diciamo, contratto, un vero e proprio contratto che chi stipula con l'amministrazione provinciale, con le APT della nostra provincia, da un lato potrà ricevere una serie di offerte, di vantaggi, di, in modo particolare, offerte legate al turismo culturale nella nostra provincia, e che dall'altra parte però, come ogni contratto, impegna appunto gli amministratori e anche gli operatori turistici della nostra provincia ad alcune regole importanti di comportamento. In questa fase credo una importante, oltre che il mantenimento dell'ambiente e del paesaggio, che è un tratto caratteriale di Siena e della provincia, anche un'attenzione particolare sul tema, diciamo, dei prezzi, quindi dell'offerta anche, diciamo, di economia con cui visitare la nostra provincia.
Questa è la parte, diciamo, dei residenti, delle istituzioni, degli operatori locali, sì, sia commerciali che turistici. E il turista cosa deve fare? O cosa può fare?
Al turista, in primo luogo, chiediamo, come dire, di rispettare il territorio, e quindi proporremmo modi meno, come dire, invasivi di punti di vista di rispetto ambientale, di rispetto dei monumenti, di rispetto del territorio, come dicevo, più altro vorremmo fare degli ospiti cittadini attivi, e quindi pensiamo a forme di consultazione. Già del resto c'è una buona risposta sul sito internet che avanza appunto l'ipotesi di contratto, forme di partecipazione e di suggerimento. Perché l'attenzione sul territorio di Siena è tale che molti visitatori ormai divengono in qualche misura affezionati, molto legati a questo territorio, quindi noi proponiamo di assumere doveri e anche qualche diritto, diciamo, di suggerire e di indicare le cose da fare per il buon governo dei nostri territori, dei nostri centri.
Il sito mi sembra che sia www.terresiena.it, giusto?
Esatto.
Ecco. E quindi chiunque volesse avere informazioni su questo patto può andare a visitare questo sito, terresiena.it. Senta, avete ricevuto già delle iscrizioni da parte di turisti per questo patto?
Sono state, mi pare, circa 240 contatti e diverse iscrizioni. Siamo ai primi passi.
Mi scusi, non abbiamo capito l'ultima parte del discorso.
Abbiamo attualmente 240 contatti e credo quasi tutti questi siano già iscrizioni al contratto, sostanzialmente. Siamo adesso alle primissime uscite. Insomma.
Sì, quindi è l'iniziativa di quest'anno, chiaramente.
Sì, degli ultimi mesi, sostanzialmente.
Ecco, sono per lo più iscrizioni di turismo estivo, in sostanza.
Non sono caratterizzate per adesso da turismo estivo, hanno preso contatto anche dalla Florida, c'è un interesse, diciamo, credo anche di natura culturale a questa iniziativa e di persone che hanno già naturalmente visto i nostri territori, ma che vista questa notizia sono molto interessati ad approfondirla, mi pare.
Senta, Presidente, lei ha parlato all'inizio, introducendo appunto questo patto tra turisti e residenti, del fatto che non è solo Siena, cioè il capoluogo, a proporre questo patto, ma anche altri centri storici minori della vostra provincia, e sto pensando a centri storici molto famosi come San Gimignano o Pienza.
Certo.
Ecco, in questo caso, come dire, sono piccolissimi borghi e quindi l'attenzione dovrebbe essere ancora maggiore da parte del turista.
Beh sì, in effetti, diciamo, uno dei motivi, non il solo, che hanno fatto scaturire questa idea è che ha dei centri storici molto piccoli dimensionalmente, ma di grandissimo pregio e con un altissimo numero di visitatori, perché oltre ovviamente il capoluogo, oltre al centro storico di Siena, appunto quelli che lei citava, potrei aggiungere Montepulciano, per dirne un altro straordinario, sono meta anche di forme di visita, diciamo, che sono un po' improprie. E quindi anche
cosa vuol dire forme di visita improprie?
Molto rapide, molto veloci, talvolta non attente ai valori che questi offrono da un punto di vista culturale, ma anche da un punto di vista della qualità sociale che li riguardano, e quindi appunto noi vorremmo che vi fosse grande attenzione appunto a piccoli centri che spesso sono un po' sottovalutati.
Ho capito. Va bene, io ringrazio molto il presidente della provincia di Siena, Fabio Ceccherini, di essere stato con noi a Urban. Buona serata.
Grazie, buonasera.
Buonasera. Vi ricordo che per ogni informazione su questo patto tra residenti e turisti potete andare a visitare il sito internet terresiena.it. Da Siena arriva un'altra idea originale, è il trekking urbano, sport e cultura che in qualche modo si intrecciano tra loro, in tre itinerari che portano alla scoperta degli angoli più belli e anche di quelli meno conosciuti, in questo caso del capoluogo di Siena appunto. Donatella Cinelli Colombini, assessore comunale al turismo, ci spiega perché scegliere questo modo di conoscere e visitare Siena.
È un modo per valorizzare il camminare in città, un camminare che fa bene a tutti, fa bene ai residenti e fa bene ai turisti. Ai residenti perché praticamente li riporta a una dimensione più vissuta della loro città, fa bene al loro sistema circolatorio, combatte l'obesità, il diabete, l'infarto. Per i turisti è un modo per scoprire meglio la città, per visitarla più a fondo, ma soprattutto per avere un rapporto più vicino alle città, più vicino a quello degli uomini che hanno costruito queste città e che in Italia andavano a piedi. Camminare in città non è una perdita di tempo, è un modo per godersela la città, e per i turisti è un modo per scoprire gli artigiani e i luoghi in cui la città è ancora più vera, è più vissuta dalla gente del posto, per cui non bisogna rinunciare a appropriarsi della città a piedi. Quelli di Siena sono degli itinerari alla scoperta soprattutto dei panorami e del verde urbano. Quelli per i bambini cercano di dare alle famiglie che arrivano qui con i più piccoli, con i loro bambini appunto, delle esperienze di vita senese. Per esempio fanno giocare i bambini con i barberi, sono delle palline dei colori delle contrade del Palio che si fanno girare per tre volte su una pista e vince ovviamente chi arriva per primo. Ma adesso stiamo diffondendo il trekking urbano anche in altre città. Il 3 di ottobre ci sarà una giornata nazionale del trekking urbano che riunirà Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Brescia, Bolzano, Lucca, Massa, Perugia, Roma, Salerno, Urbino e naturalmente Siena, che organizzeranno degli itinerari golosi, di trekking golosi.
Bene, avete sentito che in qualche modo ci sono molte attività legate a questo trekking urbano, anche eventi gastronomici. Questo ce l'ha spiegato Donatella Cinelli Colombini, assessore comunale al turismo del Comune di Siena. Allora, la città nascosta, caro Roberto da Roma, non è Lucca, così come Mauro da Venezia scrive Casarsa, ma non è Casarsa e non è nemmeno Treviso, come ci ha scritto Giuseppe da Carpi. Allora, due indizi ve li ho già detti. Aspettiamo che arrivi il GR24 con le sue informazioni e poi dopo vi darò il tempo. Terzo e ultimo indizio per scoprire la città nascosta di oggi. Adesso informazioni con GR24.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Qual è il vostro centro storico preferito? Raccontatecelo al numero verde 800 28 11 11. Adesso il terzo indizio per tutti quelli che vogliono scoprire la città nascosta di oggi. Aprite bene le orecchie. Nella città nascosta è ambientato un famoso romanzo pubblicato nel 1962. Ecco, questo era il terzo e ultimo indizio per scoprire la città nascosta di oggi a Urban. E quindi mandate il vostro messaggio SMS al 349-238-6666, indicando il vostro nome, la vostra città e il vostro numero telefonico. Continuiamo a parlare di centri storici e lo facciamo parlando di un centro storico un po' particolare, perché è un centro storico che di solito non è messo in evidenza né dai media né neanche dalle riviste turistiche in generale. Parliamo di Campobasso e ne parliamo con l'architetto Elios Moschella, direttore della rivista Polis. Buonasera Moschella.
Buonasera.
Buonasera. Lei ha pubblicato un numero di questa rivista Polis Polis dedicato proprio a Campobasso. In qualche modo questo centro storico ha delle particolarità, qualcuno ne ha anche scritto, scrittori italiani eccetera. Qual è secondo lei la particolarità di Campobasso?
Ma io innanzitutto, se mi si consente, vorrei dire innanzitutto che è un patrimonio artistico, quello di Campobasso, molto importante. Malgrado sia stato distrutto da numerosi terremoti e da una serie di eventi naturali, restano ancora buone emergenze architettoniche. Parlo del Castello Monforte, della Chiesa di San Domenico, di San Giorgio e di un'altra serie di monumenti che sono nella parte più alta della città. Dico parte più alta della città perché Campobasso ha avuto questo sviluppo e fra le altre cose oggi ricorre un anniversario. Il 24 agosto del 1814 Gioacchino Murat autorizzò l'estensione dell'abitato fuori dalle mura, per cui c'è questo sviluppo fuori dalle mura ed è la parte Campus Bassus, cioè Campo Basso, la parte nuova della città.
Campo Basso ha un'altitudine, cioè non è sul livello del mare, ma circa
700.
Ecco, 700. Quindi è una specie di altopiano in qualche modo,
certo.
Per quanto chiaramente la nostra immagine va subito a Madrid, che però ha dimensioni molto più grandi. Però ha questa connotazione, diciamo, al sud, nel Molise, con questo altopiano. La dimensione del centro storico rispetto a quella che poi è il costruito successivo, com'è? È grande? È piccola?
È naturalmente una dimensione classica dell'evoluzione della città moderna, per cui il centro storico rimane ridotto e comunque all'interno di questo, chiamiamolo alto rilievo, di questo rilievo un po' più alto, e tutta la parte di espansione comincia ad andare verso il piano, verso l'altra parte. Per cui chiaramente è sicuramente più ridotto dell'altra parte. Rimane sempre il dubbio, che io ho sempre in qualche maniera evidenziato, di chiarire cosa vuol dire centro storico. Comunque, vabbè,
cioè in che senso?
Nel senso che chi è che determina la storicità di una cosa? Da
no.
Quale anno si parte a determinare il centro storico? Per me il centro storico è tutta la città, perché già ieri, per quanto mi riguarda, storia.
Cioè, nel senso, lei dice ci sono opere anche in periferia che magari sono fatte da architetti importanti, serie, che hanno poi una valenza per cui resterà nel tempo. Questo.
Certo, da Campobasso in particolare c'è un progetto anche di Paolo Portoghesi per la nuova sede di una banca. Ci sono progetti di questi architetti attuali, diciamo, contemporanei. Di una buona valenza architettonica. Delimitare il centro storico e tutelare, quindi avere solo un riferimento sul centro storico, risulta per me, per quanto penso io, una cosa molto restrittiva.
Per cui anche a Campobasso ci sono progetti in corso. Lei ha parlato di un progetto di Paolo Portoghesi che è stato fatto o è in corso?
È in corso. Campobasso, come buona parte del meridione, e devo dire non solo del meridione ma buona parte anche dell'Italia, risente degli intoppi, chiamiamoli burocratici, per cui progetti, anche lo stesso piano regolatore di recente approvazione del professor Beghinò di Napoli da anni che è in studio ed è stato praticamente adottato in quest'ultimo periodo.
Moschella, lei è direttore della rivista Polis che ha fatto dei numeri monografici su tantissime città. Brevemente, perché poi vogliamo parlare di CalSART, che è un'iniziativa che si tiene a Palermo. Brevemente dico, la sua attenzione, l'attenzione della rivista Polis è legata ai centri storici e ai progetti di recupero o anche a progetti che in qualche modo si inseriscono in una sorta di pregio architettonico, è così. Quali sono città, brevemente, centri storici che hanno un'attenzione particolare? So che lei ha fatto un numero su Rimini, prima c'è stato un ascoltatore che ha parlato di Rimini, per esempio.
Ecco, giustamente l'ascoltatore definiva un problema grosso per Rimini, che è quello di collegare Rimini agli stabilimenti balneari, mentre ha un centro storico e ha altre opere architettoniche di notevole impatto, per cui anche la rivista ha sempre cercato di fare una istantanea di tutta la città, non solo del centro storico, e di tutti i progetti che riguardano la città.
Sì, allora Elios Moschella, intanto vi ricordo, è qui con noi e resterà ancora con noi, perché poi nell'ultima parte della trasmissione affronteremo con lui, nella sua veste più di architetto che di direttore della rivista Polis, delle funzioni del centro storico. E quindi niente, io lo saluto per adesso, quindi ci sentiamo.
Grazie.
Dopo e parliamo intanto con Davide Rampello, che è direttore artistico di Palermo CalSART. Ora, CalSART è un nome che può sembrare anche evocativo, in realtà si riferisce alla calza, cioè il centro storico di Palermo, almeno una delle zone più importanti del centro storico di Palermo. Buonasera Rampello.
Buonasera, buonasera a voi.
Buonasera. Senta, CalSART, un nome che calza a pennello con questa zona del centro storico.
Che cos'è la calza? Era la zona araba, è stata fondata anche prima, ma circa 1000 anni fa.
Ho capito.
Ed è il cuore della città, poi sai, è uno degli affacci importanti sul mare, ed era un quartiere fino a prima del CalSART, come posso dire, ma a volte i palermitani stessi frequentavano a fatica, ma perché, non so, era il quartiere forte, era il quartiere una volta del contrabbando, delle sigarette. È un quartiere di grandissima vivacità ed è un quartiere con ricchissimo di testimonianze architettoniche e non solo. All'interno del quartiere ci sono gli oratori del Serpot, all'interno di questo quartiere c'è il museo Abatellis, che poi Scarpa rifece negli anni 50, l'allestimento, è ricchissimo, è veramente il cuore della città.
Ho capito. Senta Rampello, mi sembra di capire che CalSART è riuscito in qualche modo a recuperare questa zona del centro storico di Palermo anche a una funzione notturna. So che ogni giovedì, venerdì e sabato dalle 21 alle 24, ad esempio, è possibile visitare monumenti, musei e chiese che si trovano in questa grande isola pedonale della Calza.
Esattamente. Il progetto era proprio questo. In realtà il progetto è un progetto di veramente marketing territoriale. Nasce con l'idea di rivitalizzare e di valorizzare tutto il patrimonio del centro storico, di valorizzare tutto il patrimonio dei cosiddetti beni culturali viventi, perché esistono artigiani, esistono moltissimi, alla casa si concentrano per esempio tutti quanti i piccoli artigiani che producono le prelibatezze culinarie che si mangiano per la strada, la pane con la milza, la frittola, il polipo caldo, i babalucci, ed è veramente, devo dire, un patrimonio culturale vivente.
Sì, anche...
E tutto è stato fatto in funzione di tutto il festival, che tra l'altro è anomalo perché dura 2 mesi, ma proprio perché in realtà questi 2 mesi ricchissimi di manifestazioni sono serviti ad animare, a portare palermitani e moltissimi turisti all'interno del quartiere e a far scoprire questo gioiello straordinario.
Benissimo, io ringrazio molto Davide Rampello di essere stato con noi a Urban. Buona serata Rampello.
La ringrazio io a voi.
Buonasera.
Buonasera.
E vi ricordo che per CalSART, chiunque si trovasse in Sicilia e fosse vicino a Palermo, insomma, per turismo, per balneazione, o comunque fosse lì da quelle parti, questa sera presso il complesso monumentale di Santa Maria dello Spasimo ci sono 2 bellissimi film. Alle 21, quindi tra poco, c'è Ultimo Tango a Parigi di Bernardo Bertolucci, e alle 23:30 a seguire Mancia Competente di Ernst Lubitsch. E adesso informazioni per chi viaggia.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Parliamo ancora di centri storici a Urban questa sera e continuiamo a farlo con Gianluigi Nigro, docente ordinario di urbanistica alla Sapienza di Roma. Buonasera professore.
Buonasera.
Buonasera
a lei e a tutti gli ascoltatori.
Grazie, grazie di essere a Urban. Quali temi urbanistici portano la ricerca italiana nel settore in Europa? Quali sono, gli argomenti, le tematiche che più di tutte possano aiutarci a sfruttare la nostra risorsa anche di ricerca in questo tema?
Ci sono diversi argomenti. Certamente il più
diciamo, più facile da comprendere, più semplice, è quello che riguarda diciamo la nostra esperienza di cultura urbana che ci viene dai secoli, e quindi la trasposizione in epoca contemporanea dell'attenzione alla città che ci viene dalla storia. Questo è un aspetto che naturalmente può in qualche modo rappresentare un contributo autonomo e singolare, unico, che l'Italia in qualche modo può dare, nella misura in cui ha fatto esperienza e fa esperienza di governo del territorio e delle città con una particolare attenzione a quello che viene chiamato il patrimonio.
Mm-hmm.
Il patrimonio nel senso della complessità dei beni che stanno sul territorio, che le comunità locali considerano beni, non solo dal punto di vista storico, ma anche dal punto di vista naturalistico. Quindi c'è un, come dire, il patrimonio è fatto da una componente naturale, da una componente antropica, che nella misura in cui è apprezzata e ben gestita dai cittadini, rappresenta una grande risorsa. Questo è grande importanza anche rispetto ai rischi e ai pericoli della globalizzazione, cioè un modo di, come dire, di qualificare i vantaggi della globalizzazione e di territorializzarne, cioè di fare in modo che questa globalizzazione comunque si adegui e tenga conto di quelle che sono le risorse locali.
In qualche modo lei dice che il patrimonio italiano, che è fatto dei suoi luoghi, cioè dei centri storici, cioè di quello che deriva dalla città medievale, in qualche modo ha bisogno non solo di una tutela di questo patrimonio, ma anche di una gestione.
Di una gestione e di una valorizzazione, perché la tutela abbiamo visto che è molto utile, però non è sufficiente per come dire, declinare ipotesi di sviluppo. Noi siamo abituati in Italia a parlare di paesaggio solo per tutelarlo. Allora abbiamo dei pezzi di paesaggio che tuteliamo, poi non ci occupiamo del paesaggio nuovo, del paesaggio del contemporaneo, ci preoccupiamo poco, perché siamo molto tesi a conservare quello che abbiamo, ma non a conservarlo pensando anche al futuro,
sì, che è
pensando
un po'
anche
quello,
a progettare.
È un po' quello che diceva l'architetto Moschella prima, cioè Campobasso, sì, un grande centro storico, però ci sono anche progetti importanti dell'attualità, e perché non possono diventare, come dire, il patrimonio del futuro, no?
Ecco, questa declinazione, questa è una cosa che noi italiani possiamo imparare a fare, cioè la declinazione fra la tutela e lo sviluppo, e già in parte in qualche modo lo stiamo facendo, voglio dire, no? Se lei prende, faccio un esempio, sto in Umbria, lei mi telefona, io sto in Umbria, in questo momento faccio l'esempio della ricostruzione in Umbria.
Certo.
La ricostruzione in Umbria è stata in alcuni punti molto attenta al paesaggio, al preesistente, però ha anche introdotto elementi di contemporaneità. Questo mi sembra abbastanza importante, perché noi non possiamo essere fuori dalla storia, no? Noi stessi siamo storia, quindi rispettare la storia vuol dire non rinunciare comunque a farla. Certo, non è un discorso semplice, non è un discorso facile, però ecco, credo che sia venuto il momento in cui noi dobbiamo come dire, imparare a tutelare, ma al contempo a essere nella storia, non mettersi al di fuori della storia con diciamo, come dire, l'idea che per tutelare bisogna stare immobili.
Sì, non soltanto la musealizzazione, diciamo, del centro storico.
Non è
ecco.
Pensabile.
Senta, professor Nigro, spesso si dice che i centri storici non sopportano i grandi numeri. Sto pensando a quello che diceva all'inizio proprio della trasmissione di oggi il sindaco di Otranto. Ha detto, oggi il centro storico può vivere, eccetera, del resto anche quello che è stato costruito dopo, insomma, serve, sì, però siamo 5.400 abitanti, ecco, dice prima, in antichità Otranto aveva molti più abitanti di adesso. Allora, anche le storie di tante città italiane, di tanti centri storici, sono legati proprio a questo aspetto, cioè perché allontanare i residenti dal centro storico, quando in realtà forse moltissime città avevano più abitanti in passato che non oggi nelle zone centrali?
Ma
forse le città non reggono il traffico, ma gli abitanti
questo,
sì.
Su questo bisogna essere, diciamo, molto molto chiari, secondo me. Ci sono dei fenomeni che è difficile in qualche modo ostacolare e sui quali bisogna ragionare per vedere come fare a evitare diciamo che portino conseguenze gravi sui centri storici. Uno di questi è quello della distribuzione commerciale, su questo non c'è ombra di dubbio, che la nascita, la crescita di luoghi diversi, perché non stiamo parlando solo di un modo diverso di offrire, di fare commercio, ma stiamo parlando di offrire dei luoghi dove stare, dove vivere. La gente va nei centri commerciali, poi addirittura abbiamo un ministro che esorta a portare i vecchietti ai centri commerciali perché c'è l'aria condizionata, quindi voglio dire, stanno diventando dei luoghi che in qualche modo, se non si programma bene questo sviluppo, diventano alternativi alla vita e ai centri storici, sia come luoghi dello stare, sia come luoghi del commercio e come appunto forme del commercio. Questo è un problema e un tema sul quale i distributori italiani dovrebbero fare una riflessione. Penso in Umbria alla Coop. La Coop sta facendo e ha fatto dei danni in Umbria con i suoi grandi centri commerciali, però probabilmente se ci mettesse un po' di entusiasmo in più e di riflessione in più per vedere quali possono essere le forme commerciali moderne ma che non siano di ostacolo ai centri storici, perché noi ci lamentiamo che dai centri storici se ne va la residenza, però ce ne va anche il commercio.
Sì, 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 è chiaro.
E allora, questo
i grandi centri vanno dietro, che siano Coop o altro, insomma, però non è che volevamo fare pubblicità negativa, nel senso, giustamente le dice, c'è una tipologia di centro commerciale che in qualche modo disturba anche il centro storico.
Esattamente, invece può essere un'occasione per questi grandi distributori commerciali di riflessione e di opportunità di offerta di soluzioni moderne che conciliano la necessità della concentrazione per la distribuzione e quindi anche del fatto della possibilità di offrire merci a più basso costo, ma senza entrare in contrasto e in contraddizioni con quelle che sono le necessarie presenze commerciali nei centri storici, perché sennò questi centri storici noi li distruggiamo.
Bene, allora io la ringrazio molto, professore.
Sulla residenza.
Sì, brevemente perché devo lanciare le informazioni sui mercati finanziari.
Sulla residenza.
Sì.
È vero che noi vogliamo che ci vadano i residenti, però è anche vero che le condizioni nei centri storici per risiedere stanno diventando sempre peggiori, perché c'è rumore, perché è il luogo dove vanno i giovani la sera, perché insomma tutta una serie di condizioni.
Certo, certo.
Che
poi
bisognerebbe invece garantire che non ci fossero, se vogliamo.
Perché è costoso, eccetera. Va bene, certo. D'accordo. Ringrazio molto il professor Nigro, docente ordinario di urbanistica alla Sapienza di Roma, di essere stato con noi a Urban. Grazie professore, buona serata. Buonasera. E adesso informazioni sui mercati finanziari.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Centri storici, questa sera Urban, ne abbiamo parlato fino a pochi minuti fa con il professor Gianluigi Nigro, che spiegava appunto che per dare attività, per rendere vitali i centri storici delle nostre città, servono tutta una serie di condizioni che non sono assolutamente chiuse in sé, ma che dipendono anche dal rapporto con le periferie, eccetera. Un argomento molto interessante. Il professor Nigro ha anche detto che in realtà per attivare e rendere vitali i centri storici servono delle attività. Attività come quella di Ferrara con il suo Baskers Festival. Ne parliamo con il direttore artistico di questa iniziativa, che è giunta alla 17ª edizione. Saluto Stefano Bottoni. Buonasera. Bottoni? Pronto? Pronto Bottoni? Beh, sentiamo rumore, sentiamo, come dire, intorno, forse stanno già iniziando a fare queste sfilate lungo il centro storico di Ferrara. Il Ferrara Baskers Festival è una rassegna non competitiva dei migliori musicisti di strada del mondo. E abbiamo Bottoni, Bottoni, pronto?
Pronto, buongiorno e grazie per tutta la collaborazione.
Buonasera. Senta, che cos'è allora questo Ferrara Baskers Festival? È una rassegna di musicisti di strada, ma in realtà io ho visto anche delle foto di questo festival con un'invasione di persone, di cittadini che vanno a vedere tutti questi piccoli gruppetti di musicisti in mezzo alle vie del centro storico.
Guardi, detto molto, molto sinceramente, perché credo che la falsa modesta poi al fine non rischia di essere pagabile, Le dico che questo festival è ritenuto, non detto da me che sarebbe troppo di parte, il più importante festival europeo di musicisti di strada. Questo perché è congeniale la più grande isola artigianale d'Italia, quindi in pratica c'è questo felice abbinamento tra una grande fluttuazione di pubblico e un tessuto urbano che può supportare migliaia di persone. Poi potremo discutere su una piccola città di provincia che può più o meno ospitare per 7-6 tante persone, però funziona. E funziona con musicisti, cioè tutte queste persone vengono giù per musicisti totalmente sconosciuti, cioè non vengono giù per Vasco Rossi, per Ligabue o per altri musicisti, vengono giù per musicisti sconosciuti. Questo credo che faccia veramente senso, che si applichi veramente il senso della grande fantasia dell'arte di strada.
Bene, io ringrazio Stefano Bottoni, direttore artistico del Ferrara Baskers Festival, per averci introdotto in maniera così evocativa, direi, a questa edizione che è la 17ª. Questo festival si tiene nel centro storico di Ferrara e anima le vie cittadine di questa bellissima città, che non è certo minore, come diceva Bottoni, e il festival si tiene dal 23 al 29 agosto, quindi è iniziato ieri e proseguirà fino al 29 agosto. E adesso abbiamo le informazioni di GR24.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Buonasera di nuovo da Alessandro Agostinelli. Continuiamo a parlare di centri storici e lo facciamo adesso con il vice direttore di Gente Viaggi, Franco Berton Giachetti, con il quale vogliamo in qualche modo approfondire la tematica dei centri storici visti da chi poi li deve raccontare ai lettori e a coloro che poi li vanno a visitare. Buonasera Berton Giachetti.
Buonasera.
Allora, una rivista di viaggi ha dei criteri sulla scelta delle città da promuovere oppure, come dire, andate un po' a naso?
Noi cerchiamo assolutamente di trovare un elemento di attualità quando noi parliamo di una città, così come parliamo di qualsiasi tipo di servizio, insomma. Quindi dobbiamo trovare un evento con qualche elemento di spicco che ci faccia visitare quella città in quel momento storico preciso e non in un altro, insomma, non prima, non dopo e così via, insomma. Quindi questo è il nostro atteggiamento, come dire, il nostro approccio ai nostri servizi.
Ecco, una città che ha un centro storico importante, in Italia ce ne sono moltissime, rispetto ad altri tipi di segnalazioni e anche di proposte di viaggi che voi fate, ha delle caratteristiche specifiche? Dovete sempre andare a cercare, come dire, oltre ai beni artistici, architettonici, anche tutta quella parte legata all'artigianato, al piccolo artigianato, a come dire, la gastronomia, oppure no?
Ma sì, certamente tutto, come dire, il contorno, come dire, gastronomico è assolutamente essenziale, soprattutto perché oramai molti italiani, soprattutto gli italiani, si spostano proprio per cibo, diventa l'elemento gastronomico, è un elemento assolutamente fondamentale nel visitare città, paesi, itinerari, borghi, insomma, quindi è assolutamente precipuo questa cosa, insomma.
Ecco, le città d'arte sono un po' i centri storici, nel senso, esiste questa equivalenza oppure sono due tipologie diverse?
Le città d'arte sono dei centri storici allargati, se vogliamo, no? Perché basta pensare a Firenze, Bologna in sé, lasciamo perdere Venezia per quello che è, insomma, quindi sicuramente sono dei centri storici allargati. E qui è chiaro che è un discorso molto italiano questo, perché la morfologia delle città italiane di impianto medievale o rinascimentale fa sì che siano appunto dei grandi centri storici. Ora poi c'è il discorso delle piccole città storiche e allora a quel punto è ancora più, come dire, compresso il discorso del centro storico, ovviamente.
Infatti,
in un fazzoletto di terra.
Stavo pensando a piccoli centri, non so, mi viene in mente San Gimignano in Toscana o Todi in Umbria, dove c'è proprio un vero recupero del centro storico che è sempre funzionale a quei fini che aveva in passato, magari, non so, il Palazzo del Governo è ancora sede del Comune, per dire, no? E però hanno anche questa valenza turistica molto forte.
Sì, sì, questo è assolutamente positivo, il fatto di comunque di recuperare alle antiche origini, agli antichi usi, appunto quelli che erano i palazzi deputati al governo o quello che era, insomma, ecco. Questo mi sembra una politica assolutamente intelligente. Quello che manca, secondo me, in Italia è invece il problema, come dire, del raggiungimento di questi centri storici. Così come anche all'estero i centri storici, piccoli, grandi città, come dire, non c'è molta differenza su pedonalizzazione o meno, insomma. Il problema è il raggiungimento di questo centro storico. Se all'estero ci sono dei parcheggi che consentono, dei parcheggi di smistamento che consentono di andare dalle periferie, dove si lasciano grandi parcheggi, si lasciano automobili, entrare nella città, nel centro storico, certo, con mezzi pubblici e così via. In Italia purtroppo questo manca, insomma, ecco. Ma anche nel centro stesso, no? Anche nei centri storici di grandi città. Io adesso in mente Vienna, per esempio. A Vienna si arriva a Stephanplatz quasi e c'è un grandissimo parcheggio, e Stephanplatz è, come dire, il cuore di Vienna. Certo. In Italia non esiste questa cosa, no? E quindi questo è un ritardo cronico dei nostri amministratori, di quello che è stato finora, insomma, di questa scarsa attenzione ai parcheggi e al raggiungimento dei centri storici. Questo sarebbe poi la soluzione, insomma, perché, ripeto, non mi pare che ci sia, a parte, non so, l'esempio di Zurigo, che è una città, come dire, tutta blindata, praticamente il centro storico blindato, bisogna assolutamente andare con i mezzi pubblici, ma altrimenti in Europa non mi pare che ci siano delle cose stravaglianti dal punto di vista di penalizzazione, insomma, è soltanto il raggiungimento di questi.
Sì, quindi comunque la funzione dell'uso, della mobilità che si sceglie per arrivare in un centro storico è pertinente anche poi all'uso che ne viene fatto come cosiddetto city user di quel luogo, no? Ma mi viene in mente una cosa, per esempio arrivare a Roma a Termini è sicuramente un vantaggio rispetto ad arrivare a Roma in auto, no? Nel senso,
sicuro,
quindi
sicuro.
Cioè, ci sono anche delle caratteristiche per cui i centri storici sono più facilmente visitabili, anche con meno stress da parte di chi poi va a vederli, con, non so, il treno invece che l'auto, per dire. Ecco. Un'ultima domanda. Voi avete in preparazione ora per l'autunno alcuni servizi, reportage su centri storici particolari per Gente Viaggi?
Noi sul prossimo numero, quindi quello in edicola il 15 di settembre, abbiamo un servizio su Trieste. È una città che quest'anno festeggia 50 anni di annessione all'Italia, quindi c'erano grandissime manifestazioni, ci sarà Presidente Ciampi e così via, e quindi anche questo è un aspetto comunque di una città, di una storia incredibile, con aneddoti, ma non solo, insomma, veramente è una città letteraria, cioè è la capitale della Mitteleuropa in Italia, cioè è tutto un discorso enorme che cercheremo di affrontare, e sicuramente più avanti abbiamo degli altri temi, come potrebbe essere Ferrara, anche questo è un centro storico, anche questo come raggiungibile, vivibile assolutamente, con quello in bicicletta in particolare, insomma, sì, Ferrara, sì. Però sicuramente, quindi è vero, come dice lei, che il mezzo migliore per raggiungere questi centri storici sono proprio le automobili, insomma, anche perché poi in automobili in Italia mi sembra che abbia una densità automobilistica spaventosa, è il paese che ha più auto in pro capite del mondo, ha quasi 57 automobili su 100 abitanti, mentre la Francia ne ha 47, la Gran Bretagna 46, gli stessi Stati Uniti 51, che con altre dimensioni e quindi altre strade, eccetera, eccetera. Quindi siamo veramente, dobbiamo assolutamente cercare di lasciar perdere l'automobile e usare un po' più i mezzi pubblici, ma questo è chiaro che non dipende soltanto dal cittadino, ma dipende anche da chi
da come funzionano i mezzi
esatto,
pubblici.
Esatto, quello è il problema, insomma.
Benissimo, allora io ringrazio molto il vice direttore di Gente Viaggi per essere stato a Urban con noi, grazie a Franco Bertongiacchetti, buonasera.
Grazie, arrivederci.
Vieni, vieni in città, che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città. Com'è bella la
la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, con i magazzini, le scale mobili, con i grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città. Vieni, vieni in città, che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, coi magazzini, le scale mobili, coi grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è... Vieni, vieni in città, che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città. La città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, con i magazzini, le scale mobili, con i grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più.
Un bel valzer di Giorgio Gaber, com'è bella la città, insomma è una canzone storica del cantautore milanese. Io devo raccontarvi un festival, perché come ha detto il professor Nigro, per alimentare la vitalità dei centri storici serve anche una sorta di relazione tra il centro storico e le attività culturali e dello spettacolo. Parte a settembre, per la precisione 10, 11 e 12 settembre, a Rovigo il terzo festival di musica e cultura popolare, Ande Bali e Cante, questo è il titolo, Musiche e Migranti. Un po' sull'esempio di Ferrara, del Ferrara Baskets Festival, di cui ci ha parlato poco fa il suo direttore artistico, anche qui a Rovigo c'è questa terza edizione interamente gratuita di questo festival diretto da Roberto Tombesi di Calicanto. Sono tradizioni venete e da tutto il mondo che dialogano tra loro, non solo nei concerti serali, ma anche nelle animazioni e nelle danze di piazze pomeridiane, nei concerti e feste da ballo notturni e negli incontri con gli artisti. Ande Bali e Cante, Musiche e Migranti. Il terzo festival di musica e cultura popolare che anima il centro storico della città di Rovigo il 10, l'11 e il 12 settembre di questo anno, quindi prossimamente, tra poco. Allora, se volete intervenire per raccontarci in questo ultimo spicciolo di trasmissione qual è il vostro centro storico preferito, potete farlo telefonando al numero verde 800 28 11 11. Adesso do la linea alle informazioni sul traffico e ci sentiamo tra poco per continuare a parlare delle funzioni del centro storico.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Ancora Urban per l'ultima sezione del nostro programma quotidiano a Radio 24 Il Sole 24 Ore. Un benvenuto a tutti coloro che si fossero messi all'ascolto soltanto adesso da Alessandro Agostinelli. Stiamo parlando di centri storici, ne abbiamo parlato con tantissimi ospiti, l'ultimo Franco Berton Giachetti, vice direttore di Gente Viaggi, che ci ha illustrato un po' come le riviste affrontano il tema dei centri storici, e diversamente da quelli che sono poi reportage rispetto a altri percorsi turistici. E però Berton Giachetti ha introdotto anche un tema interessante che è relativo al fatto della mobilità nei centri storici, e quindi il tema che è anche un tema che da molti anni insiste sulle amministrazioni locali, ma anche sulle pagine di tanti giornali, il fatto della massa di automobili che si riversano in tanti centri storici. Con noi è qui ancora Elios Moschella, architetto e direttore della rivista Polis. Abbiamo parlato prima con lui del centro storico di Campobasso e continuiamo a parlare con lui appunto di questo tema. Moschella, come ha sentito Berton Giachetti prima di Gente Viaggi, dice insomma sì, forse arrivare nelle città è meglio farlo con il treno se uno deve andare lì come turista o comunque per svolgere delle attività all'interno del centro storico. Per fare un esempio, è molto più semplice arrivare alla stazione Termini che non introdursi nel grande raccordo anulare con la macchina, cercare un posto per andare in centro a Roma.
Certo, è vero questo, però è anche vero un'altra cosa. Il direttore di Gente parlava anche di parcheggi di smistamento. Io su questo ho moltissimi dubbi, nel senso che è ancora legare la periferia a un ruolo nuovo, diciamo, da periferia dormitorio a periferia parcheggio. E su questo comincio fortemente a dubitare, per ricollegarmi poi anche al discorso che faceva anche giustamente il professor Nigro, come di città allargata, perché se no dalla questione anche della mobilità non se ne viene fuori. Se l'unico riferimento all'interno di una città rimane il centro storico e quindi è tutto concentrato in un punto, è chiaro che non abbiamo nessun'altra alternativa. Certo. Sì, ci sono discorsi sui mezzi pubblici, tutto quello che si vuole, però sappiamo benissimo che l'utilizzo della macchina quotidiano, è quasi...
Cioè lei dice è inutile raccontarsi le barzellette, la macchina tutti la usano e è difficile arrivare a una cultura del non uso della macchina.
Anche perché si propongono degli spettacoli serali e chi è che va di sera in autobus, poi ci facciamo la conta, nel senso che io a Milano non mi ci muovo in autobus neanche se mi sparano.
Senta architetto Moschella, quindi il tema che lei pone è un tema appunto relativo a quello che diceva anche il professor Nigro precedentemente, cioè il centro storico sì, ma questa netta divisione tra centro storico e zone periferiche non esiste, o comunque non può essere il tema che poi cerca di sciogliere tutti i nodi dei problemi, sia della periferia dormitorio o parcheggio, come ha detto ora, parcheggi di smistamento, no? E poi bus navetta, né risolve il problema del centro storico.
No, non lo risolve, qui è un problema. Io ho sempre in mente questo riferimento, ed è un riferimento di questa fondazione Michelucci, dell'architetto Michelucci. Certo. E il riferimento è allo spazio esteriore e allo spazio interiore, cioè è un riferimento fra architetti, quindi coloro che costruiscono spazio esteriore, e un riferimento alla psicologia allo spazio interiore. Quando si continua a creare degli spazi chiusi, anche nella nostra mente, non è che ci si va molto avanti. Secondo me, è un discorso molto largo, non da fare in questo momento, il problema grosso è riappropriarsi di tutta la città, non solo di una parte, continuare a insistere su questi centri storici o a definire, come è stato definito, città d'arte o quale centri storici, è un grossissimo rischio,
che
a Firenze non c'è solamente i vari monumenti o le varie circostanze di Firenze. Io ricordo benissimo tanti centri storici con il fatto che queste persone erano allucinate solamente dal discorso del monumento in se stesso. C'è una città che penso lei conosca bene, Pisa, che sulla torre non c'era solo la torre a Pisa, ci sono altre cose. Prima l'ascoltatore di Rimini, stabilimenti balneari, non ci sono solo gli stabilimenti balneari. Se continuiamo a insistere su un unico monologo, non se ne viene fuori
più la monodimensionalità della città.
Io non penso che si possa risolvere il discorso dell'utilizzo della mobilità urbana con parcheggi, elicotteri, ponti strani, sotterranei. Il problema è più ampio ed è ad altri livelli.
Senta, ho capito, le funzioni del centro storico però in qualche modo, anche dall'antichità, diciamo, dal passato, hanno raggiunto oggi due funzioni. Ricordo che per esempio il professor Carlo Cresti, che è ordinario di architettura e estetica all'Università di Firenze, ha svolto, diciamo, questa terminologia come città-museo, cioè la funzione del museo all'aria aperta, no? Allora pensiamo ai percorsi per cui tutto è messo lì apposta per questo percorso che in uno spazio relativamente piccolo raccoglie appunto il museo all'aria aperta di quel centro storico. E l'altra funzione, un'altra tipologia, diciamo, il teatro città, cioè pensiamo, non so, alle facciate come scenario architettonico, no? Penso allora alla Firenze capitale d'Italia, Torino, eccetera, in cui si mette in scena proprio una vera e propria rappresentazione di quello che la città vuole essere. Queste due tipologie esistono ancora oggi oppure si cambia?
Ma io preferisco ricordare una cosa. La prima carta italiana del restauro che parlava di tutela dei centri storici risale circa al 72. Siamo nel 2004. Siamo passati al discorso di andare oltre la tutela, andare verso lo sviluppo. Ci sono discorsi di queste attività, musei aperti piuttosto che teatri. La mia impressione sostanziale è questa. Ci sono molte proposte, fra l'altro gli studenti elaborano tesi molto belle. Il problema grosso è il solito problema, ed è un problema economico. Chi finanzia queste cose? Come vengono attuati? Perché stanno a fare tutti questi progetti, se non c'è una risorsa economica di un certo tipo, rischia di diventare una cosa molto aleatoria, che finisce là.
Senta, relativamente invece a certi recuperi di centri storici, noi pensiamo ad esempio al fatto che alcuni centri storici, penso a Palermo, abbiamo parlato di Calzart, ci sono zone di Palermo che tutt'oggi, come dire, hanno delle ferite, nel senso che non sono stati recuperati, che in qualche modo questo patrimonio è rimasto abbandonato a se stesso. Però ci sono anche a volte riutilizzi, recuperi di centri storici che, come dire, lasciano il tempo che trovano, o comunque ci troviamo di fronte a una certa meraviglia, ecco, di fronte a questo utilizzo del recupero.
Ecco, io su
È sempre vincente il recupero a tutti i costi.
Io su questo, devo essere sincero, provengo da una facoltà di architettura, in particolare da un dipartimento che si chiama di conservazione. Per cui di fronte a restauri tipo urbani o restauri centro storici, come quello avvenuto a Bologna o in altri casi, giustamente definite scenografie provinciali, io ho fortissimi dubbi che questo sia il risultato da ottenere. C'è un inganno allucinante. Siamo al doppio inganno, all'inganno della parola e all'inganno anche delle cose. Io ritengo che vada proprio divisa. Ci sono due modi di agire sul centro storico. Uno è la conservazione, attraverso anche un'opera di manutenzione continua, e l'altra è il nuovo. Il nuovo deve farsi vedere. Noi dobbiamo entrare nella storia. La mia sensazione è che noi non vogliamo entrare nella storia perché non abbiamo più niente da dire. Ed è questo è il dato preoccupante, perché se il riferimento è sempre questo centro storico bello, con delle evocazioni grosse da parte nostra, la mia paura è che non si abbia più niente da dire di nuovo.
Cioè lei sta dicendo che anche all'interno del centro storico è utile andare laddove ci sono zone da recuperare, anche magari in certi casi a demolire e a ricostruire.
O comunque a far vedere che il passaggio nuovo, nostro.
Quindi attività, diciamo, all'interno del centro storico che sono attività...
Io parlo di conservazione.
Di nuovi progetti architettonici.
Conservazione dei palazzi, delle emergenze architettoniche storiche e di nuovo nel caso. C'è un palazzo della Ragione qua a Milano in cui c'è l'inserimento di una scala da parte di mio ex professore Dezzi Bardeschi, che è fatto in questa maniera. C'è un inserimento, una scala con un materiale nuovo vicino a un edificio vecchio. Si vede il passaggio degli anni nostri e quello che resta di quel palazzo storico. Aver paura che le cose muoiano è un discorso molto pericoloso, perché se no si rischia veramente di...
Cioè questa cristallizzazione non rende a nessuno, diciamo.
No,
quindi la funzione di città-museo è per certi versi importante laddove ci sono monumenti di rilevanza necessaria, inseriti all'interno del patrimonio UNESCO, insomma cose evidenti, però non necessariamente diffuso su tutto quello che esiste all'interno di un centro storico.
Anche perché diventa arbitrario quello che è da conservare o quello che non è da conservare. Ci sono discorsi che non possono essere elusi in questa maniera. Perché io non... c'è qui una casa in via Moscova, la casa di Muzio, si chiama Cabrutta. All'epoca era considerata una casa brutta. Cabrutta. È un monumento. Chi è che determina questa concezione? Chi è che determina cosa va rifatto, in virtù di che cosa va restaurato, deve tornare prima, ma chi lo determina il prima cos'è? Ci sono delle stratificazioni negli edifici, il prima è il 400 o qualcosa d'altro, che qualcheduno dia una risposta.
Ho capito. Senta, un'ultima cosa che abbiamo affrontato già con altri ospiti, ne abbiamo parlato col professor Nigro precedentemente, e insomma noi ne abbiamo parlato anche brevemente, però mi interessa il fatto che si dice che i centri storici non sopportano i grandi numeri, no? Sto parlando di abitanti, e quindi questo allontanamento degli abitanti dal centro storico, uffici eccetera, è vero o non è vero? Il sindaco di Otranto in apertura ha detto, oggi Otranto ha 5.400 abitanti, ma il centro storico da solo in antichità ne aveva molti di più.
Sì, però qua rientrano anche i discorsi di qualità della vita. Noi non possiamo pensare che in una casa di 12 metri quadri ci stiano 400 persone, perché è chiaro che una volta la densità abitativa era maggiore. Non possiamo fare un paragone con il passato, risulta un po' difficile. Noi siamo mai abituati a degli standard, una camera da letto secondo gli standard è avere almeno 14 metri quadri, non possiamo fare un certo tipo di discorso, anche perché tutti gli edifici storici sono stati frammentati in tanti piccoli appartamenti, nella maggior parte dei casi. Chi ha avuto fortuna ha dei grandi spazi, comunque è così, non possiamo... È un paragone che non regge.
Bene, io ringrazio l'architetto Elios Moschella, direttore della rivista Polis, di essere stato con noi. Buona serata.
Grazie, buonasera.
E vi do l'ultima indicazione che riguarda appunto il vincitore del quiz sulla città nascosta di oggi. Allora, la città nascosta era Ferrara. E ha vinto questo quiz Antonio da Garbagnate Milanese, che riceve il libro Il giardino dei Finzi Contini di Giorgio Bassani e Einaudi Editore. Abbiamo finito le nostre chiacchiere anche stasera. Se parlare di città vi ha fatto piacere, vi aspetto domani alle 19:15 per una nuova puntata di Urban. Domani sarà dedicata a giardini e parchi. Grazie a Michele Contessa in regia, a Simona Bertone, Fabrizio Gaias e Anita Riotti in redazione. Una buona serata a tutti da Alessandro Agostinelli.